Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Si è appena concluso il colloquio tra gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff con Putin a Mosca per parlare del conflitto. Domani gli inviati statunitensi saranno a Kiev. Potrebbe essere l'ultima possibilità offerta dalla Casa Bianca. Russia e Ucraina fermano gli attacchi per permettere il viaggio diplomatico, ma il cessate il fuoco vale solo sulla capitale, precisa Putin. Mario Monti contro Vannacci. Al forum economico di Cernobbio l'ex premier usa toni duri contro l'ex generale e contro il ritorno della retorica fascista, ha detto Monti. Oggi era presente anche il leader dell'estrema destra francese, Bardellat. Intanto a Milano uno sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande mette a rischio l'ecosistema locale. Navigazione sospesa anche domani. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tre giorni di tregua valida solo sulla capitale. Putin ha così precisato che la sospensione degli attacchi contro l'Ucraina in vista dell'arrivo degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nelle prossime ore sarà valida solo su Kiev. Pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra i negoziatori statunitensi e Putin a Mosca per parlare di una possibile trattativa sul conflitto in Ucraina. Il viaggio di Witkoff e Kushner appare comunque come l'ultima possibilità che l'amministrazione statunitense offre per far finire la guerra. La Casa Bianca è spinta anche da alcune considerazioni militari ed intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Alexander Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria, anzi che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
In serata i Pasdaran hanno rivendicato attacchi contro tre imbarcazioni riconducibili agli Stati Uniti, hanno fatto sapere le guardie rivoluzionarie iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi statunitensi contro tre petroliere iraniane. L'esercito statunitense aveva annunciato a sua volta di aver colpito le tre imbarcazioni dopo che missili balistici erano stati lanciati contro due delle sue navi da guerra nella regione. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati del conflitto con l'Iran, ma gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli statunitensi. E passiamo all'Italia, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento di settembre dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Questa mattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardellat, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Se l'invito Roberto Vannacci a Cernobbio aveva lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Il Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello ad avversarlo. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi, secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia, e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia, aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerra. Ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand: il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus: amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
E a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che unisce decine di organizzazioni, associazioni, economisti e ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
La giornata della contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi, in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione, diciamo, verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto sull'impatto dei cambiamenti climatici. Su questo, in particolare, le risposte dei due leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia, morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. La cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della Giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo il racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte, di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto c'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto di all'aeroporto a Belgrado, avvolta nel tricolore con un aereo governativo, oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Srpska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone, oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
E passiamo alla Germania. Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Appare concreta la possibilità che Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra, di ispirazione neonazista, conquisti la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore l'ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi la AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale l'AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di sare bandiera arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche, e così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
E siamo in chiusura. A quasi 24 ore dalla prima segnalazione, a Milano è considerata conclusa la fase critica degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Per catturare in superficie, sul fondo, la sostanza oleosa, sono stati disposti cordoli assorbenti e pompe. La navigazione è sospesa anche per la giornata di domani, così come le attività sportive e ludiche sul Naviglio. Si indaga sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto a Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci. Anzi, l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sull'Ambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce, luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.